e ci introduciamo con il Salmo 15-14. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente.
Non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
Ai suoi occhi è spiegevole il vantaggio, ma non ora chi teme il Signore. Anche se giura il suo danno, non ha cambia.
Presta denaro senza fare usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Con questo salmo ci introduce nel brano che vedremo questa sera e parte dalla domanda: Signore, chi starà con te? Chi abiterà nella tua tenda? È colui che non ha colpa, colui che parla lealmente, colui che agisce con giustizia, colui che non fa male a nessuno. Allora chi abiterà col Signore? Nessuno. E quel brano di questa sera ci fa vedere invece che i discepoli sono col Signore e mangiano, che vivono anche con mani immonde, tranquillamente, mentre i giusti non mangiano, stanno lì a lavarsi le mani di continuo, a purificarsi e non mangiano. Ecco, prima di leggere il brano magari una breve inquadratura sul cammino che abbiamo fatto l'anno scorso per capire a che punto siamo. Ecco, del Vangelo di Marco, che cerca di presentarci la persona di Gesù attraverso quello che fa e che dice. E l'anno scorso, l'ultimo mese, ci siamo fermati sulla cosiddetta sezione del pane. Pane vuol dire la vita. Ecco, quali sono i modi di vivere, come vive l'uomo. E allora ci si presentava due modi di vivere: il modo normale dell'uomo, che è rappresentato dal banchetto di Erode sul quale ci siamo fermati, è il pane che mangiano tutti. Poi il pane di Gesù nel deserto, che è il pane dell'amore, del dono, della solidarietà, della vita. L'altro è il pane dell'egoismo, del prestigio, del potere. Ecco, e questo pane del dono e dell'amore abbiamo visto che i discepoli non lo capiscono perché hanno il cuore indurito. E allora, e questa sera c'è un testo di cardiodiagnosi, fa vedere perché il nostro cuore è indurito. Cioè, perché non comprendiamo il pane, perché non comprendiamo l'amore che ci dà la vita. E questa sera si pone il primo motivo per cui non comprendiamo la vita. È perché la nostra vita scorre nei binari della legge. Se facesse caldo,
aprite le porte finestre, ecco. La porta finestra lì potete
aprire. A me lo vedo. Se non la posso. Ecco, il primo impedimento a capire l'amore è la legge, cioè io sono a posto perché osservo le mie regole, le mie norme di comportamento, agisco secondo queste, e una volta che io sono a posto poi non me ne importa. Per cui ci possono essere anche delle persone formalmente corrette, tutte a posto, che non trasgrediscono nessuna legge, che in realtà non mangiano, cioè non vivono l'amore. Ed è quella forma di religiosità che tutti conosciamo, quella religiosità formale di chi è perfetto, di chi è bravo. Si impara a essere bravi e poi chi è bravo e gli altri, peggio per loro. Adesso leggiamo il brano e vediamo un po' cosa dice.
Ecco, il brano è all'inizio del capitolo settimo, i primi 23 versetti del capitolo settimo. E si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme.
e vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso, tenendo la tradizione degli antichi, e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi, e molte altre cose ci sono che tengono per tradizione, abluzioni di calici, orci e vasi di rame. E lo interrogano i farisei e gli scribi: perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde? Ed egli disse loro: bene profetò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma a vuoto mi venerano, insegnando insegnamenti, precetti di uomini, lasciando il comando di Dio, tenete le tradizioni degli uomini. E diceva loro: bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite: se uno ha detto al padre o alla madre corban, ossia dono, quanto da me ti può aspettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili a queste ne fate molte. E chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla da fuori dell'uomo che, entrando in lui, lo può rendere immondo. Ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo. Se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti. E quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E dice loro: così anche voi siete privi di senno? Non capite che tutto quel che dal di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, esce nella latrina, purificando tutti gli alimenti. Diceva poi: ciò che esce dall'uomo, quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malizia, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo.
Come vedete, il senso generale del brano è che noi in genere riteniamo che il bene e il male sta nelle cose. Se fai certe cose è male, se fai certe altre è bene. Per cui le cose sono buone o cattive. Poi le persone buone sono quelle che fanno le cose buone, le persone cattive sono quelle che fanno le cose cattive. E Gesù qui dice un'altra cosa: tutte le cose sono buone, il bene e il male viene dal nostro cuore. C'è un cuore che è chiuso, un cuore che non ama, quello fa il male. Un cuore che ama può anche sbagliare, perché sbagliamo tutti, ma da lì esce il bene. Quindi il problema è vedere cosa c'è nel nostro cuore, questo è il senso generale. Cioè, il cristianesimo è una religione interiore, non di norme e di leggi. E il brano poi si articola in quattro parti precise, e i primi 8 versetti presentano una polemica contro una religiosità che è fatta di norme. Vedremo che le norme hanno anche valore, ma contro le religiosità delle norme esterne che impediscono di mangiare, ci sono i discepoli che mangiano con mani immonde. Cioè, si può vivere anche se non siamo perfetti, perché il nostro cuore è vicino a noi. Dopo i versetti 9 e 13 si mostrano come si può addirittura, osservando la legge, trasgredire il comandamento dell'amore nel senso più ovvio, dell'amore verso i genitori, della tua carne. Poi i versetti 14 e 19 dicono che tutte le cose sono buone, tutti gli alimenti sono puri, è un problema grosso per gli antichi, vedremo cosa significa per noi. E poi ai discepoli, in privato, i versetti 20 e 23, spiega che il problema del bene e del male è il cuore buono o cattivo. Ora questo brano vorrebbe smascherare la cattiveria che è nel nostro cuore, perché ce l'abbiamo tutti, in modo che lo riconosciamo. E proprio per noi che abbiamo il cuore immondo, come le mani immonde, il Signore dona la sua grazia, dona di mangiare e di vivere il suo pane. Cioè, non è che quello che abbiamo visto ormai in maggio, che è il banchetto che Gesù fa nel deserto, il banchetto del dono e dell'amore, sia riservato a persone perfette e brave. È riservato a persone con le mani sporche, come i discepoli. È riservato a persone che hanno il cuore sporco, come tutti noi uomini. Cioè, questo pane è donato a tutti. Sono esclusi solo i perfetti. Perché i perfetti non hanno bisogno del pane, hanno già le loro regole da osservare. La loro vita consiste nella loro osservanza. Quindi, come vedete, è un brano molto polemico, che però tocca l'essenza del cristianesimo, che ci presenta non tanto quello che noi dobbiamo fare per Dio, quanto ciò che Dio fa per noi. E ci dona il suo pane, la sua vita e il suo amore. Poi noi con le mani che abbiamo riceviamo questo dono e cerchiamo di viverlo come possiamo. Cioè, questo impedisce alla comunità cristiana di diventare una setta di puri che giudica e condanna gli altri, che alla fine non vive l'amore neanche per se stessa. Che questo è un po' il senso generale. Sì,
sì, faccio un'altra osservazione generale che rientra in questo vizio, ecco, di adoperare le tradizioni per giustificare, ecco, dei comportamenti che sono appunto di autosalvezza, ecco, e è proprio quel modo con cui Gesù cita la scrittura, come cita, perché cosa facevano gli scribi? Commentavano la scrittura in questo modo, prendevano un pezzo della Torah, dei cinque primi libri, e poi li commentavano con i profeti, quindi in questi cinque libri c'era anche tutte quelle delle prescrizioni. Gesù adopera lo stesso loro modo di leggere e interpretare la scrittura e prende però a commento della Torah, di questi precetti, il testo di Isaia che ricordava appunto, è questo che c'è qui, Isaia 29:13, che se poi leggete questo capitolo parla anche di come erano storditi e non capivano, ecco, c'è uno stordimento che impedisce, che è questo cuore indurito che impedisce di capire questo. Quindi Gesù fa una lettura proprio come la facevano loro, ma fa vedere come bisogna stare attenti di non usare, ecco, la tradizione anche della parola di Dio per giustificare dei comportamenti così. Allora riprendiamo il testo. E si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. E vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate, diciamo tutto. E i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso, tenendo la tradizione degli antichi, e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi, e molte altre cose ci sono che tengono per tradizione, abluzioni di calici, orci, vasi di rame, e lo interrogano i farisei e gli scribi: perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde?
Ecco, prima vediamo i personaggi, e da una parte ci sono i farisei e gli scribi, e dall'altra i discepoli di Gesù, e Gesù che risponde. I farisei sono quelli che osservano la legge e gli scribi quelli che la determinano, i dottori della legge e gli scribi. E i farisei sono gli zelanti che la osservano. E i discepoli di Gesù invece sono quelli che sono pescatori, peccatori, pubblicani, esattori di tasse, quello che sono. C'è chiunque è chiamato a essere discepolo del Signore. Ora il problema è che i discepoli di Gesù mangiano, anche se con mani immonde, mangiano, vivono. Siamo nella sezione dei pani, il pane vuol dire la vita, mangiare vuol dire vivere. Gli altri invece, con tutta la loro osservanza, con tutte le loro distinzioni, si oppongono a quelli che mangiano, a quelli che vivono. Cioè c'è tutta un'interpretazione della tradizione della legge che impedisce di mangiare. Ora cerchiamo un po' di capirla, cosa può significare per noi. Ecco, perché certamente l'uomo vive di tradizione. Cioè il mattino quando mi alzo non è che devo inventare come allacciare le scarpe, inventare la Bialetti per fare il caffè, inventare come si fa lo zucchero. Già tutto è tramandato, addirittura il mattino si fanno gesti automatici, se no non arrivi più a lavorare. Cioè l'uomo vive di tradizione. La tradizione in fondo è quel che ha messo dentro, è la cultura, no? Quel che ha messo dentro che gli serve per vivere. Quindi la tradizione è giusto, la norma, le leggi sono anche giuste, forse oggi dobbiamo andarcene anche di più. Il problema è un altro. Quali sono le tradizioni che impediscono di vivere? Cioè, tra l'altro, la tradizione è sempre qualcosa di valido che viene tramandato, che uno impara a memoria, memorizza, perché se non la memorizzi la tradizione non ce l'hai, ce l'hai nel cuore, nel ricordo, e vivi di questi ricordi. Ora, per sé tutte le tradizioni e tutte le leggi sono anche utili. Ma guai se sostituiscono, se nel tuo cuore prendono il posto dell'amore. Cioè tutte le tradizioni, tutte le leggi devono misurarsi su un'unica cosa. Serve o non serve per amare Dio e il prossimo? Serve o non serve per mangiare il pane, per vivere? Allora qualunque tradizione, anche la più sacrosanta, se non serve per mangiare il pane, cioè per vivere concretamente l'amore di Dio e del prossimo qui e ora, quella tradizione la lasci perdere. Se invece tu ti attacchi alla tradizione per avere la sicurezza personale e lasci perdere amare Dio, amare il prossimo, ecco, questo diventa tradizionalismo, diventa legalismo, allora la legge diventa il senso della tua vita, sacrifichi la vita alla legge e ti allontani da Dio proprio grazie alla legge che dovrebbe invece aiutarti a vivere. Ora, questo a noi non capita molto perché oggi viviamo in un periodo abbastanza senza legge, no? Però sotto sotto abbiamo la stessa mentalità, cioè quando noi pensiamo a Dio pensiamo che se siamo bravi e siamo a posto, abbiamo osservato certe cose, ecco, allora meritiamo il dono di Dio, allora mangiamo, allora viviamo. Se invece non ho osservato bene tutte le regole, non mi sento a posto, ed è giusto non sentirsi a posto, perché se sbaglio non sono a posto, ma allora mi allontano da Dio. Cioè si confonde Dio con la legge.
E poi questo meccanismo funziona anche quando cerchiamo di essere accettati dagli altri. Quindi come si fa a essere accettati dagli altri? Bisogna vestirsi in quel modo, bisogna parlare in quel modo, bisogna avere quelle abitudini, bisogna sostenere quelle idee, bisogna andare in vacanza in quei posti. Adesso un po' banalizzo, ma è questo il fatto di fare qualcosa per meritare la stima, per meritare semplicemente di essere accettati o di esistere. Quindi questo è la stessa cosa che si riproduce e che appunto ci sottomette a delle leggi che magari non sono scritte, però sono molto ferre, perché poi alla fine uccidono molto il nostro star bene o star male.
Allora, come vedete, erano semplicemente norme igieniche, vivendo a quell'epoca in climi caldi, lavarsi le mani, lavare le cose del mercato, eccetera. La legge di Dio è anche molto sana, cioè lavati le mani prima di mangiare. No. Ecco, quindi sono leggi igieniche che conservano la salute, tutto sommato. Però il fare di tutte le leggi, anche di quelle che conservano la mia salute, i miei interessi, anche la mia salute sociale, la mia immagine, fare di questo il senso della mia vita è inutile vivere. Cioè non mangio il pane. I discepoli invece, che non osservano tante leggi, neanche si lavano le mani, non se le sono lavate, mangiano. Cioè ci sono persone perfettissime che non amano Dio e non amano il prossimo. Ci sono persone con tanti peccati e tanti difetti che però cercano di amare Dio e il prossimo. Questi sono cristiani, gli altri no, sono legalisti, cioè il loro Dio è la loro bravura. Cioè la fede cristiana non è questione di osservanza di norme, è questione di amore. Perché allora, se fosse solo questione di non trasgredire norme, un morto sarebbe il più perfetto cristiano, non sbaglia. Quindi uccidiamo tutti e poi siamo a posto. Mentre chi vive sbaglia. Ma chi vive, quale principio ha della sua vita? Se ha come principio della vita il pane, che abbiamo visto, cioè il vivere davvero l'amore di Dio del prossimo, al di là degli errori questo mangia, vive. Degli errori di volta in volta si correggerà, si accorgerà che gli errori non stanno tanto nelle cose quanto nel mio cuore che ha dentro ancora tante malvagità e devo crescere. Ecco, allora questo è il problema, no? Mangiare o non mangiare, ecco. E tante volte noi proprio ci allontaniamo da Dio perché diciamo non sono degno, no? Non sono pulito, non sono a posto. E normalmente uno si allontana da Dio da adolescente perché si accorge che non riesce a osservare la legge di Dio su certi comandamenti, allora abbandona Dio, abbandona la religione. Noi stranamente prima di fare la comunione diciamo Signore non sono degno. E allora facciamo la comunione. Se uno dicesse sono degno non potrebbe fare la comunione. Andrebbe a ricevere un salario, mica il corpo di Cristo. Il salario della sua bravura. Capite allora che per essere cristiani non occorre essere perfetti. È fatta per gli uomini così come sono, così come siamo, con i nostri difetti, con i nostri limiti, con le nostre cattiverie. Per noi è il cibo di Dio. Per gli altri ci sarà il cibo di perfezione, e se lo tengo. Per noi c'è qualcosa di più grande, è il cibo dell'amore, della comprensione, della misericordia, del dono, del perdono. Questo crea comunione e vita. L'altro crea sempre più divisione, sempre più tristezza, sempre più isolamento, sempre più indurimento. Quindi il primo impedimento per riconoscere Cristo, stranamente, è una nostra certa religiosità legalistica che tutti abbiamo dentro. Se non mi sento a posto, basta, mi allontano. Come Adamo, dopo il peccato, mi sono nascosto perché ho avuto paura. Il vero peccato è questo, nascondersi. Non si sente a posto e si nasconde. Non mi sento a posto, allora vengo da te. Perché tu sei il medico, perché tu mi vuoi bene, perché tu sei, mi sei padre, mi sei madre, mi sei amico. Cioè Dio è amore e perdono. Ed è questa la prima cosa da capire per vivere. Se no uno si sforzerà sempre più di essere perfetto, tirerà il collo a sé e agli altri. E grazie a Dio non ci riuscirà.
Sì. A essere perfetto a tirare il collo, sì. Vi ricordate all'inizio del ministero di Gesù, della sua vita pubblica, si dice che Gesù, ecco, è diventato nella sinagoga, poi guarisce, fa le prime guarigioni e poi parlava. E dice tutti accorrevano a lui perché era uno che parlava con autorità e non come gli scrivi, cioè sentivano che lui diceva le stesse cose degli altri, parlava del Signore, parlava di Dio, parlava dell'alleanza, ma sentivano qual era la differenza, era questa. Ecco, non era lì per imporre ancora dei precetti ancora più pesanti oppure per rimproverare la non osservanza, ma veniva a portare, ecco, una parola misericordiosa del Padre, e quindi riconciliava questa gente, ecco, con Dio e anche con se stesso. Ecco, quello che accorrevano mica tanto perché guariva uno e l'altro, non ha mica guarito tutti i malati, ma era sentire questa parola che li confortava, li faceva uscire da questo meccanismo. Riprendiamo il versetto 6, ed egli disse loro: bene profetò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, ma a vuoto mi venerano, insegnando insegnamenti, precetti di uomini, lasciando il comando di Dio, tenete le tradizioni degli uomini.
Ecco, Gesù risponde all'obiezione dicendo: siete ipocriti. E l'ipocrita, noi adesso pensiamo a una persona falsa, L'ipocrita è quello che nel coro della tragedia greca risponde, è il capocoro, che è il protagonista. Cioè i farisei e gli scribi cosa cercano? Non cercano tanto di amare Dio il prossimo, cercano attraverso la legge di affermare il proprio io. Così siamo bravi. Cosa fa uno che cerca la perfezione? Cerca di affermare il proprio io di fronte agli altri, di fronte a Dio, di fronte a se stesso. Quindi non è tanto che ama Dio e gli altri, ama solo se stesso, cioè è egoista. E guardate, si può essere egoisti in molti modi, e uno dei modi più tremendo è quello religioso, cioè di essere bravi per egoismo, perché se non sono bravo, io non sono più nulla. Io sono quel che sono, sono amato da Dio per quel che sono. E anche gli altri mi vogliono bene così come sono, perché se dovessi essere bravo non mi amerebbero mai. Se dovessi amare uno perché è bravo, lo odierei, e odierei me stesso per primo. Quindi c'è questa ipocrisia, che è il desiderio di protagonismo, che è proprio sacrificare la propria vita a un'immagine di sé, una vita quasi recitata, no? Ecco, voi dite, tutta la vostra, Gesù dice, la vostra religiosità è come dice il profeta Isaia al capitolo 29, è con la religiosità di labbra, ma il cuore è lontano da me. Cioè uno può davvero pregare, essere osservante, dire parole buone, ma il suo cuore dov'è? È davvero un cuore che ama Dio, ama il prossimo, come se stesso. Il problema è questo. Oppure è semplicemente un cuore che cerca le tradizioni, gli insegnamenti, i precetti degli uomini e che non si cura del comando di Dio. È interessante, contrappone gli insegnamenti e le tradizioni al comando. Il comando di Dio è uno solo, cioè amare Dio e il prossimo. Cioè proviamo a confrontare tutte le tradizioni, tutti i precetti con l'unico comando. Se il comando è amare, questa tradizione, questo precetto mi serve amare Dio e il prossimo oppure no? Cioè l'amore è il centro della legge. E questo lo dico non solo per la legge religiosa, ma anche tutte le cose che facciamo, perché noi oggi viviamo una vita molto più amministrata degli antichi. Viviamo sotto precetti molto fermi. La nostra vita è ritmata dal mattino alla sera da tradizioni, da norme, se no se perdi il treno, non arrivi al lavoro, se perdi il lavoro perdi più, cioè tutto ritmato, tutto amministrato. Ora, possono essere anche cose giuste, ma servono per amare Dio e amare il prossimo oppure no? Se non servono, non sono giuste. Quindi avere la capacità anche di misurare tutte le tradizioni e tutte le proprie abitudini, anche la propria cultura, a cosa mi serve? Mi serve per vivere, per mangiare il pane, per raggiungere la felicità? Oppure semplicemente sono dentro un ingranaggio che mi mangia? Quello è un problema molto vivo. Una volta potevano essere leggi religiose, oggi sono leggi laiche molto più ferre. Ti controllano, ti amministrano tutta la vita, quindi anche cose banali. So interrompere il mio lavoro, so divertirmi, so prendermi il sabato di Dio o la domenica che sia. Cioè, so gustare la vita. O devo sempre continuamente drogarmi nel lavoro e stordirmi poi in quei brevi momenti per poi tornare così. Cioè, mangio il pane, cioè vivo. È un problema fondamentale anche per noi oggi, che abbiamo molte più tradizioni degli antichi. Oggi le tradizioni sono le mode, le necessità.
E soprattutto riusciamo a fare molte più cose per tutti gli strumenti che abbiamo, quindi è ancora più forte la tentazione di salvarsi col fatto.
Cioè credo che questo per noi è tutto un campo davvero di grossa sorveglianza e di grosso discernimento. Cioè essere libero da tutte quelle tradizioni, da quelle cosiddette necessità, perché le tradizioni sono necessità, se no sei socialmente escluso. Da quelle tradizioni che non mi permettono di mangiare il pane, cioè di vivere. Sapere usare tutto tanto quanto mi serve, per vivere una vita sensata. Oggi è molto, ci vorrà un grande dono di Dio. Quindi il cristianesimo che si pone un po' come critica delle tradizioni, non perché siano sbagliate, no, ma non bisogna essere schiavi. La parola anche comando, a noi non piace tanto, ma è molto bella la parola comandare, vuol dire mandare insieme. Noi tutti siamo mandati insieme dal comando di Dio. Il comando di Dio è il comando dell'amore, della vita. Questo è il comando. Tutti gli altri non sono comandi, sono da trasgredire se non servono. Questo è il comando. Siamo mandati insieme in questa direzione.
E adesso vediamo, riprendiamo al versetto 9. E diceva loro: bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite: se uno ha detto al padre o alla madre corban, ossia dono, quanto da me ti può aspettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata, e di cose simili a queste ne fate molte.
Ecco, e qui Gesù si riferisce a una tradizione, corban. Corban vuol dire offerta a Dio, dono a Dio. Cioè, e te la spiego con un esempio che è lo stesso che porta qui Gesù. Supponi che i tuoi genitori sono poveri, non hanno da mangiare, e tu sei ricco e puoi mantenerli, è dovere normale di coscienza, il comandamento dell'amore con i più vicini. Allora, avevano inventato una legge che tu dedichi a Dio i tuoi beni, chiamandoli corban, dono a Dio, per cui tu non puoi più alienare, non puoi più darli a nessuno, li puoi usare solo tu, vita naturale durata, poi non li eredita né i tuoi figli né i tuoi parenti, vanno al tempio, quindi te li godi sempre tu e non li dai a nessuno. Quindi l'espressione massima dell'egoismo per sé. Se vuoi dare qualcosa a Dio, dare il tuo. Ecco, allora Gesù mostra con questo esempio come noi riusciamo a annullare il comandamento dell'amore più fondamentale, più ovvio, il comandamento dell'amare i genitori quando sono nel bisogno, riusciamo a annullare anche questo comandamento inventando una cosa pia. Per cui ti senti a posto in coscienza che li ho dedicati al Signore. Poi intanto te li godi tu. Ecco, e questo è un esempio, però Gesù dice: così annullate la parola di Dio con la vostra tradizione, che vi siete tramandate voi. E poi dice: di cose simili a queste ne fate molte, complimenti, siete bravi. Cioè, e qui c'è da interrogarsi, se dice che ne facciamo molte di queste cose, che sembrano giuste, che servono per non fare l'unica cosa giusta. Ecco, è bene che ci chiediamo quali sono quelle infinite cose buone che noi facciamo per annullare la parola di Dio. Cioè, inquieta sempre un po' questo, perché Gesù neanche dice questo è la più evidente, e di simili cose ne fate molto. Sì, per ora lasciamolo qui, andiamo avanti e lasciamolo sospeso, poi ognuno troverà le sue.
Versetto 14, e chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla da fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo, ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo. Se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Ecco, qui è un grosso problema che c'era nell'antichità e che oggi torna di nuovo a esserci, sono le regole alimentari, per cui mangiando certe cose sei immondo. So, gli ebrei non possono mangiare carne di porco, che può essere anche utile in quei climi, e gli animali devono essere scozzati in modo che perdano il sangue, perché non ci sia il sangue, perché il sangue è la vita, ma in realtà può essere utile perché porta mutazioni. Comunque avevano un'infinità di regole, dove il centro della regola era non cuocere il capretto nel latte di sua madre, che può sembrare una piccola cosa, giusta, un senso di umanità anche verso le bestie, ma il latte di sua madre cos'è? Anche il formaggio. Allora non puoi mettere nel frigo la carne col formaggio. di avere due figli.
Gli ortodossi, gli ebrei ortodossi.
Vogliono incontrare col burro perché ne date di sua madre. Per cui non è impossibile. Invece uno che è ortodosso e comincia a osservare fino alla pignoleria questo, che può essere anche una cosa saggia, alla fine fa tutto quel che vuole. Cioè tutte le pazzie possibili e impossibili, e dicendo che sono giuste. Cioè, possono sembrare piccole cose, ma guardate oggi, adesso dico la banalità, ma tutte le diete che si fanno oggi, quelle immondo, quelle in grasso, senza calorie, senza proteine, senza caffeina, senza teina, senza tutto senza. Tutto senza. L'uomo è senza. Senza umanità, tutto senza. Viviamo nella legge del tutto senza. Ma sono Lucifero. Molto più di quello lì del capretto del latte di sua madre, che se uno le trasgredisce, uno che va in montagna, se tocca un chiodo va a confessarsi, perché ha trasgredito, non si può toccare, neanche avesse ucciso uno se ne pente di meno. Cioè, credo c'è tutta una forma di tradizione che considera, e questo è anche tranquillizzante, che il bene e il male sia nelle cose. Per cui facendo certe cose sono a posto, facendo certe altre mi sento turbato. È una forma feticistica di concepire il bene e il male, molto infantile, che abbiamo sempre tutti. Mentre invece Gesù dice, guarda, tutti i cibi sono buoni, i cibi, tutto quel che c'è è tutto buono. Non c'è nulla di cattivo.
E quello che c'è sotto è che Gesù ci vuole restituire la libertà, che è l'immagine di Dio, perché quando noi abbiamo di fronte, ci tolgono per esempio dal cibo, dagli alimenti, quelle sostanze che possono in quantità enorme farci male, perché? Perché non siamo capaci noi di astenercene, di regolarci, e quindi abbiamo bisogno che qualcuno ce li tolga di forza, ma questo ci toglie anche la libertà, perché se noi fossimo abbastanza sobri e controllati mangeremmo quel tanto e poi lasceremmo lì, però siccome allora ci vuole che qualcuno ci obblighi questo. Quindi il gioco è la libertà, non è il buono, il cattivo, il tanto, il poco, questo fa bene, questo fa male, ma siamo noi, quindi dal cuore è la capacità di essere liberi di fronte alle cose che ci permette di usarli bene, se no bisogna far senza, ci devono tagliare, sì, togliere le cose.
Quindi le cose sono assolutizzate, no, e diventano dei tabù o degli idoli, no? Mentre invece il problema è della libertà. E non è una cosa secondaria, perché oggi ci sono anche cose molto grosse, e voglio dire, è bene o male, supponete ormai tutte le tecniche che conosciamo nella genetica, che si applicano a tutti i livelli, per sé non è bene o male, dipende da che uso ne fai. Cioè non bisogna demonizzare e dire è male, non bisogna dire è bene, facciamolo comunque. Cioè che uno poi diventa zio di sua nonna attraverso manipolazioni genetiche. Questo non sembra che sia bene, proviamo a vederci più chiaro. Altre cose, se invece correggi in un'azione una cosa, che potrebbe, è bene. Quindi dipende che spirito e che fine hai. Non so se capite, quindi una grande libertà anche davanti a tutte le cose possibili, anche nelle tecniche, nel mondo d'oggi che offre alla libertà il più ampio spazio. Il problema del bene e del male non sta nelle cose. Tutte le cose sono possibili. Qual è che è bene? Quella che fa crescere l'uomo nell'amore della libertà. Capite che è un principio molto grosso questo, rispetto al non cuocere il latte capretto nel latte di sua madre. Che è pure una prima legge sensata che mostra il rispetto verso la natura, saper distinguere le cose. Quindi è giusta anche questa. Ma c'è qualcosa di più profondo.
Versetto 17, e quando entrò in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola, e dice loro, così anche voi siete privi di senno, non capite che tutto quel che dal di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e esce nella latrina, purificando così tutti gli elementi.
Ecco, su questo non ci fermiamo, avrebbe già accennato, fermiamoci sul successivo.
Diceva poi, ciò che esce dall'uomo quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malizie, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo.
E il brano cominciava con i discepoli che mangiano con mani immonde. Quindi pur immondo l'uomo può mangiare. Quindi il problema dell'uomo non è quello della legge che dice devi essere perfetto, ma così come sei, tu sei chiamato a vivere e a mangiare. Dopo, adesso più in particolare questi versetti, si dice che allora il principio del bene e del male non è nelle cose ma nel cuore dell'uomo, cioè se ho il cuore buono, se amo, tutte le cose saranno buone quelle che faccio. Se il mio cuore è cattivo, allora farò cose cattive. Ma non perché le cose sono cattive, perché il mio cuore è cattivo. E allora qui Gesù fa una cardiodiagnosi di quel che c'è nel cuore dell'uomo e c'è nel cuore di ogni uomo. Perché ogni uomo ha il cuore così. Ecco, la prima cosa è che dal cuore escono i cattivi pensieri. Cioè la cattiveria che poi uno realizza nelle azioni è già prima covata nel cuore. Cioè il nostro cuore è la fonte del male. Lui ci farà il dono del cuore nuovo, però ci vuol far riconoscere che ciò che ci impedisce di mangiare il pane è questo cuore chiuso. E poi mostra i vari tipi di male. I primi riguardano il corpo e le cose, corpo proprio e le cose altrui. Il primo male è proprio nei confronti del proprio corpo, non sappiamo usare bene il nostro corpo per amare. Il secondo è nel confronto delle cose, le cose sono oggetto di furto. Il terzo è nel confronto delle altre persone. L'altro, oddio, noi forse non facciamo tanti omicidi, però l'altro ci scoccia sempre. L'altro è il nemico, l'altro è l'inferno, diceva uno. Di questo vuol dire averlo ucciso. Adulteri, avidità, malizie, questi sono mali più interni. Dopo l'inganno, la dissolutezza, l'occhio cattivo, sarebbe l'invidia, la bestemmia, la superbia, che è la radice di tutti i mali. E alla fine però mette il male maggiore. Il nostro male maggiore è la stupidità. Non siamo cattivi, siamo solo un po' stupidi, cioè ci sbagliamo. Cioè pensiamo che sia bene una cosa che non ci fa bene. Difatti all'origine dei nostri mali c'è sempre un inganno. Se noi guardiamo bene, tutti noi desideriamo il bene, l'amore e la felicità, perché siamo fatti per questo. Solo che ci sbagliamo. C'è questo inganno, questa stupidità che ci fa cercare il bene nella superbia e in tutte le altre cose negative. Ora, quando Gesù dice queste cose, non è per scoraggiarci, ma il brano cominciava che i discepoli con mani immonde mangiano, mentre i farisei, che sono lì tutti intenti a purificarsi, non mangiano. Ora, qui questi uomini immondi, col cuore immondo, cosa sono chiamati a fare, cioè noi? A mangiare questo pane. E questo pane è questo dono di Cristo che ci purifica e ci fa crescere nell'amore. Non è lo sforzo della legge. Non so se è chiaro. E allora questo, mi sembra, questo brano ci fa capire alla fine con molta semplicità che noi, così come siamo, possiamo mangiare il pane, possiamo l'amore di Dio del prossimo. Non dobbiamo aspettare di essere migliori, di essere perfetti, se no sbagliamo strada. C'è proprio nella nostra umanità, nella nostra fragilità, col male che c'è in noi, di cui Gesù ha fatto una diagnosi precisa, uno potrebbe aggiungere le sue liste personali, ma cambia, sono variazioni sul tema. Così, immondi come siamo nel cuore e nelle mani, cioè nelle azioni, possiamo prendere questo pane. E ciò che ha impedito nel brano precedente ai discepoli di riconoscere il Signore è che hanno il cuore indurito, cioè loro pensano ancora, anche i discepoli, che solo se siamo bravi possiamo. posso solo se sono bravo, non lo farò mai. Perché mi è donato, posso e lo faccio, così come posso. E tra l'altro, no, la vita umana tende davvero a un cammino di purificazione e di illuminazione. Tutti cerchiamo l'illuminazione, cioè capire il senso della vita, delle cose, una vita che sia pura in senso forte, cioè che sia vita. Ecco, non è che dobbiamo cercarla in modo tale che quella sta là e noi non... No, così come siamo possiamo accettare questo dono purissimo che è il pane, che è la vita, che è l'amore di Dio e del prossimo, ed è su questo cammino che troviamo davvero l'illuminazione, comprendiamo chi è l'uomo, chi siamo noi. Che è un cammino contrapposto a quello della perfezione che impone la legge. Ma magari interrompiamo qui e possiamo rivedere un po' questi temi. So che sono temi grossi cominciare subito così, però insomma, era questo il brano.
Fare un salto indietro rispetto a come siamo, almeno come siamo stati educati noi da bambini alla religiosità, cioè questo che nel senso noi chiamando esseri propri, in realtà è quello, almeno se io penso alla mia iniziazione cristiana, l'educazione, non so, alla confessione per esempio, no? Mai ci è stato insegnato a dire o ad ascoltare cosa dice il tuo cuore, ma piuttosto a dire cosa hai fatto, cosa non hai fatto. E allora il mio pensiero va rispetto a questa grossa anche responsabilità, diciamo, della Chiesa nell'educare a ascoltare il tuo cuore. Cioè il peccato, siamo sempre stati abituati a vederlo, quel che faccio, quel che non faccio, per forza nel sacrificio il culto del dovere essere bravo.
E credo che qui si tocca un punto molto grosso che riguarda un po' tutti, cioè chiaramente anche il bambino gli insegna le azioni, che è importante, se uno comincia a fare azioni scorrette poi quello diventa un'abitudine e quello non cambierà più, quindi insegnare la legge è giusto, ringrazio Dio di averla imparata, cioè si chiama disciplina, la capacità di imparare, di studiare, di impegnarsi. Di... Il pericolo è poi non avere la seconda fase, sia nel rapporto con i genitori, cioè confondere i genitori con la legge, o nella religione con fede, confondere la legge con Dio. Oggi si tenta di annullare anche la prima parte, no? I figli dire tutto va bene, allora li creano angoscia infinita. Quindi è giusto dare norme, regole, che uno si scontri col no, così si definisce, si delimita, cresce, entra. Quindi è giusta la prima fase. L'errore è fermarsi a quella. Normalmente però l'educazione religiosa davvero rimane alla fase infantile. E spesso, anche se notate il rapporto così con i genitori, ci si emancipa e raramente c'è un dialogo che supera la fase infantile. Quindi è davvero forse un discorso nuovo dove bisogna stare attenti a non buttare via ciò che è positivo, cioè abituare le persone alla disciplina, alla responsabilità degli atti, è la porta per arrivare poi al cuore. Ma fermarsi agli atti si arriva al legalismo. Il non farne anche quelli si arriva allo sbando assoluto, che buttare i sassi dalla strada o sparare a uno così che passa senza motivo è il top della libertà. No, so se mi spiego. Quindi avere contemporaneamente e una capacità educativa nei confronti della legge che determina già gli atti, che ti danno un'esperienza, che così va bene e così non va bene, e poi portare a un secondo livello di capacità di leggere nel cuore, e allora nasce la libertà. Questo è dell'adulto e purtroppo pochi sono adulti, ma addirittura anche nei rapporti di coppia, persone adulte che si vogliono bene, siccome scattano sempre meccanismi di tutti noi che sono uguali e negli animali e nei bambini, ecco, fino a quando uno non li conosce, non li sa gestire, è ancora non adulto in queste cose. Davvero c'è necessità di un supplemento di coscienza, di lettura del cuore e di gestione di questo. Senza negare la prima fase, però purtroppo do ragione, ci si ferma alla prima. Io sono contento che c'è stata la prima per me, oggi non c'è più neanche la prima, quindi siamo a livello animale, bestiale. Chi è arrivato alla prima arriva alla seconda almeno, cioè con conflitti e forse anche ineliminabile un po' di conflittualità, cioè ci sarà sempre, però è vero, educare le persone alla libertà, alla responsabilità, assumendosi anche la responsabilità di educare alla legge, che è l'inizio, no? Al bambino non puoi spiegare che la corrente elettrica ti fa tutti i ragionamenti di fisica, e dici no, metti le mani lì dentro, però devi dare una sberla e fai bene. Quindi è giusto anche, non so se è chiaro, il grave è che invece ci si ferma alla prima parte, forse anche per comodità e per pigrizia. Però si rinuncia alla cosa più bella, che è la libertà, sia nel rapporto con Dio sia poi nel rapporto tra le persone, cioè più conosci le leggi e i meccanismi anche che governano le tue azioni, le tue reazioni interiori, più diventi libero.
Scusi, volevo fare una domanda, volevo chiedere, quindi ritornando sempre al discorso della legge, faccio un salto, quindi i comandamenti quindi non vanno visti come una volta che era veramente la legge tra con l'uomo non fare, quindi i comandamenti vanno visti come un mezzo di crescita per l'uomo, per fargli sì. Praticamente per farlo migliorare e quindi come si dice per farlo avvicinare sempre più di per fargli mangiare il famoso pane di cui lei diceva.
Sì. Ascolta, è bellissimo, i comandamenti sono un esempio di libertà, sapete perché? I comandamenti non dicono nulla, non ti dicono cosa fare. Non fare, per non fare una cosa, non basta non fare. Cioè, dico di non fare quelle cose che poi ti impediresti di fare, non uccidere, non mentire, non rubare, non adulterare. Ma non ti impongono nulla, perché? Perché il comandamento è amare, e quello non puoi dirgli cosa fare, devi inventarlo lui, gli puoi dire che se uccidi non ami, chiaro. Se commetti adulterio non ami, se rubi non ami, se menti non ami. Quindi i nostri comandamenti sono tutti negativi, cioè non ti impongono di fare nulla, quindi sono estremamente rispettosi della libertà. Ti dicono sappi che se fai così però non sei libero. Non so se mi spiego. Quindi può sembrare strano, ma proprio i comandamenti di divieto sono molto più liberanti dei comandamenti positivi. Se uno mi comandasse, se vuoi devi salire su quel monte in 35 secondi lievitando da terra, e se fai gli esercizi adeguati riuscirai, e questo è assurdo. Eppure molte le religioni sono in genere impostate su precetti positivi, il cristianesimo e l'ebraismo è molto libero, solo precetti negativi, non fare, che è molto importante. Perché il che fare lo devi inventare tu se ami.
Io voglio fare una domanda, forse un po' così, però faccio lo stesso, una spiegazione che vorrei io. Non è la prima volta che mi ritorno su questo brano qua, però mi fa nascere questa domanda. Qua si insiste molto sul fatto che comunque si gioca tutto nella tua libertà, non so come è così il discorso, e che il male viene da dentro di noi. Io volevo chiedere, ma che posto ha il fatto che comunque cioè del diavolo, di Satana, cioè di questa cosa qua, che io vorrei capirci un attimino di più, perché di fatto comunque non se ne parla mai. Però se uno legge qualche libro, se anche uno va sul catechismo, la Chiesa Cattolica, c'è tanto di capitolo, tanto di... Cioè, vorrei capire che ruolo gioca, come entra dentro, anche perché una volta con un nel mio compagno di studio ci si è parlati anche di questo problema qua, cioè, tu ci credi su questa cosa qua? Allora ci si tentava di confrontare, però si vedeva che non c'erano i termini della discussione, perché voleva un chiarimento su come si può dare. Se...
Sì, ci sono dei brani molto chiari che vengono fuori, adesso un po' che non ce n'è, ma capitolo quinto l'esorcismo, esempio, capitolo primo cure, capitolo nono cure, in questo capitolo stesso pure si chiude con una forma di esorcismo, quindi torneremo sul problema. Ecco, una cosa importante, e lo prendo un po' alla larga, la volta scorsa, cioè 3 mesi fa o 4, abbiamo visto che i discepoli avevano il cuore indurito. Ora che il cuore immondo tira fuori cose cattive, ora che i discepoli con mani immonde mangiano. Quindi è interessante, cioè in noi c'è il male. Il cuore è indurito, il cuore è immondo, le mani sono immonde. Eppure a noi è dato il Vangelo perché siamo fatti per il bene. Quindi vuol dire che in noi effettivamente c'è una nostra identità profonda, che è quella che siamo figli di Dio, che c'è. Ma questa è indurita, è bloccata dalle paure e da menzogne che non sono nostre. Ed è importante sapere questo, perché se io fossi le mie paure, se io fossi le mie malattie, nessun medico mi guarisce. Io sono un'altra cosa, poi ci sono le malattie e le paure. Così c'è il male in me, ma io non sono il male. Il male viene da un'altra parte, è entrato, ma come è entrato deve anche uscire. Quindi il porre il diavolo, che vuol dire il divisore, colui che mi divide da Dio, dalla parola, dalla verità mia, di tutti, è importante proprio per non identificare l'uomo col diavolo, se no non c'è più salvezza per nessuno. Non so se mi spiego, se io sono il mio male, vuol dire che sto bene così, no?
A quel punto c'è io dicevo, ma se fosse davvero che tutto viene da me, dico, cioè, mi ponevo questo problema qua, cioè Dio come ha fatto a creare questo, cioè
se sarebbe sbagliato lui là,
può darsi, però non mi risolve,
sì, esatto. Mentre invece qui lo abbiamo fatto forse una volta in Genesi 3, magari lo tiriamo fuori di mano in mano che esce, cioè esiste davvero il male perché sperimentiamo che c'è. Non può venire da Dio perché Dio ci vuol bene. Non può venire direttamente da noi perché, no, che interesse ho, una volta capito che è male, fare scienza, e perché lo faccio lo stesso. Allora c'è davvero una struttura di male, una presenza del male in noi che è satanica, sì, c'è in tutti, senza preoccuparsi troppo. Cioè, Gesù è venuto a liberarci dallo spirito di male che ci tiene schiavi. E il male funziona in modo molto semplice, siccome siamo fatti per la verità, e la verità ci dà gioia, luce e amore, basta la menzogna, cioè supponi che io ti dico che adesso dietro di te il Claudio è lì con una pistola che ti spara, tu come ti sentiresti? Non bene. Io avrei detto una menzogna perché non è vero che lui ti spara, però l'efficacia è reale, tu staresti male. Quindi il nemico dice in noi attraverso la menzogna, che dice Dio non ti vuol bene. E questo è l'origine di tutti i mali, che uno non si sa amato. Quindi non si perdona di vivere. E per questo il Signore è morto in croce, per dire ora che ti voglio bene, anche se mi metti in croce, ti voglio bene lo stesso, per liberarci da questa menzogna satanica di cui siamo tutti schiavi. Menzogna che viene fuori in psicologia per complesso di Edipo, il padre concorrente, tutte le cose. Cioè, che l'altro invece è del principio della mia vita, è il concorrente della mia vita, che viene fuori in ogni relazione, il fratello è il rivale. No, il fratello è colui che mi ama e che ama. Cioè, è sempre il solito meccanismo di menzogna in cui uno non si sente amato, allora si difende dall'altro o dagli altri. Ed è vero che c'è. Poi dopo le spiegazioni, Genesi 3 è ancora la più soddisfacente, sapendo di essere un mito, cioè i miti raccontano, direi, in modo qualcosa che c'è attraverso delle immagini simboliche che sono sempre suggestive e che rendono conto della realtà. Comunque quando verrà fuori lo riprendiamo il tema, però è importante sapere che il male c'è, che anche nei discepoli hanno il cuore indurito, hanno il cuore immondo, hanno le mani immonde, eppure proprio per loro c'è il Padre, cioè per noi, che siamo fatti per questo pane, ecco. Ho dato solo una risposta pertinente al brano, ecco, non che non abbraccia il problema, perché è l'unico problema grosso, il male. Però c'è, ecco, almeno penso sapere che c'è. Dopo da dove viene, le spiegazioni, ecco, si possono dare così attraverso dei racconti. E per me è bello che in noi ci possa essere il male. Cioè, c'è lo stesso, Ma vuol dire che c'è, e che il Signore dice che c'è, è proprio come ogni mondo e tu mangi, quindi tranquillo. Cioè, tranquillo, non per dire, allora va bene così, no. Tu sei figlio di Dio lo stesso, puoi mangiare e vivere da figlio di Dio così come sei, perché tu non sei il male. C'è questo male, questo un po' alla volta verrà purificato proprio dal pane che prendi. Se invece tu vuoi purificarti dal male totalmente prima di vivere bene, non vivrai mai perché cominci tutta la tua vita, cioè l'amore purifica più di qualunque legge. Cioè se tu vuoi bene a una persona, ma è molto più di qualunque legge. La legge ti dirà di non ucciderlo, poco più, poco meno. L'amore diretto non è solo questo. Però l'amore ti fa fare con gioia e libertà come realizzazione tua tante cose, no? Che nessuna legge ti potrebbe far fare.
C'è una relazione tra il fatto che Gesù permette ai suoi discepoli di mangiare con le mani immonde e quell'altro brano dove appunto Gesù dice se non avete la veste candida non entrate nel mio convito. Cioè io mi questa mattina attraverso la parola dico come è possibile le due cose insieme.
Ecco, e quell'altro è preso da Matteo e bisogna mai prendere due brani staccati perché un racconto ha un senso compiuto, se ci inserisco un altro particolare.
Cioè noi che dobbiamo vivere le due situazioni. No?
Sì, lì la veste nuziale, sono invitati tutti al banchetto. Uno non ha la veste nuziale. La veste nuziale in cosa consisterà? Consisterà nel capire che mangiamo, no, che mangiamo con mani immonde, cioè accettiamo di vivere di grazia. C'è il battesimo, la veste nuziale. Il battesimo è la grazia, cioè l'amore gratuito di Dio. Ciò che mi introduce nel banchetto non è se sono povero, se sono ricco, se sono storto, se sono perfetto, è se ho questa veste iniziale, cioè se accetto di essere amato da Dio e vivo di questo amore, così come posso, prescindendo se sono perfetto o imperfetto, storto o zoppo, è proprio quello il contesto. Però direi quando ci sono certe frasi che nel Vangelo non sono, sono in contrappunto a un'altra, ecco, andrebbero lette nel loro contesto e dire certamente andrà d'accordo, poi vedremo come. Però appunto è un po' il Vangelo è come un corpo, mi stava parlando di occhi e ora dice mi parla di occhio di pernice. Sì, l'occhio di pernice sta ai piedi e l'occhio sta qui. E c'è una certa coerenza nell'insieme, ci sono tutti e due. Uno fa male e l'altro ti fa vedere. Ecco, così nel Vangelo c'è un po' una complessità da vedere, ecco, però sapere che almeno c'è un'unità che non si contraddice, e se c'è una contraddizione è da vedere proprio come si combina con gli altri, sì. Perché ci sono tante di queste affermazioni, no? Che sì. Sì, sì. Ma in genere anche quando uno le vede può anche tenere fino a quando si combinano. Cioè, perché vede il piede, vede la testa, dice, boh, ci saranno tutti e due.
Sono quelli che toccano le ciechi che toccano le palpebre, no?
Eh sì. Si diceva appunto dei ciechi che toccano le sante,
uno tocca la zampa, uno tocca la proboscide, uno tocca la coda, quindi le risposte su cos'è l'elefante sono
molto diverse. Alla fine però si può capire che è un elefante. Ecco, mi sembra che il brano di questa sera sia un grande brano di libertà interiore, e che però è interessante, e per me la più grande libertà interiore è riconoscere che nel nostro cuore c'è il male. Bene. È per me, che sono così come sono, che è il pane, che è il dono di Dio, che è la salvezza, che è la vita, che è l'amore, che è l'illuminazione, che è la situazione, proprio per me. Ma sulla via del pane e dell'amore, non sulla via invece di una presunta perfezione che si sconfigge perché non riesce a essere così come vorrebbe. Ecco, non so se è chiaro. Quindi c'è tutta una religione, non di legge, di norme, ma una religione di libertà e di amore che purifica davvero molto, ma perché? E amore e libertà, questo purifica molto il cuore e fa crescere. Possiamo interrompere qui questa cosa? Prego, c'è...
Se io, così, sì. Dio mi ama così come sono, allora non devo fare nessuno sforzo per arrivare, non dico alla perfezione, perché non, però... dovrei fare qualcosa.
Ecco, io credo il problema è giusto, però supponi, se una persona mi vuol bene, cosa faccio? Non è che mi sento in debito, se no faccio senza volermi bene, almeno mi sento libero. Ho il piacere che mi vuol bene, cercherò anche di piacere a lei di volerle bene. Quindi il bene fa nascere il voler bene. Non so se capite, cioè genera vita il bene, e genera libertà, e genera amore, ed è questo che purifica. Per cui è chiaro che se scopro questo amore, cerco di vivere questo amore, allora nasco come uomo libero, e questo mi libera dal male più di qualunque abluzione, no? C'è un esempio che faccio che credo illustra molto bene. Si può fare un manuale di leggi di quel che deve fare la mamma al bambino e punirla se le trasgredisce, dove si può fare. La mamma fa molto di più, ma non perché ci sono delle leggi, perché gli vuole bene. E sa cosa fare e lo fa con gioia e amore. Ed è questa l'ottica, ecco. Per cui non è che allora tutto va bene. No, è proprio l'amore che mi fa capire anche ciò che non va bene, ma che mi dà il coraggio e la forza di uscire dal male, perché l'amore è davvero libero. Mentre invece gli sforzi non per sé non liberano, gli sforzi soli. È chiaro che dobbiamo farlo in tutte le cose, c'è un'abitudine, una scelta, per questo dicevo prima, è bene abituarsi anche alla disciplina e alla legge, che però dopo cercherò di usare bene.
L'uomo non deve
interpellare
solamente la legge, ma deve
interpellare
tutto il cuore.
Sì, sì. Poi è chiara una cosa, che se vado contro la legge è chiaro che questo rivela il male che ho nel cuore. Cioè, se io ascolto il mio cuore e mi dice di sfruttare uno e lo faccio, siccome la legge me lo vieta, mi fa capire allora che nel mio cuore c'è del male. Allora cosa posso fare? Proprio dal male mi purifico attraverso l'amore, il perdono, attraverso il pane, attraverso l'esperienza di un amore più grande, ecco che vengo liberato dal male.